Tracce.
Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo programma, il programma che riascolta il passato per capire meglio il presente. Ogni puntata un frammento d'archivio RSI, siamo ricchissimi. Anzi, più andiamo avanti, non è che ci diciamo e adesso domani cosa faremo, il mese prossimo cosa faremo, di che cosa parleremo. No, praticamente i nostri archivi sono senza fondo. Sono voci, sono suoni, sono storie che tornano a parlarci. Sara Tognola con voi fino alle 15, non sola, come sentirete, abbiamo sentito anche un colpo di tosse.
Presente.
A questo punto diamo voce a questo colpo di tosse. Ecco, non è giovedì, no. Buongiorno Alessandro Bertoglio.
Buongiorno.
Non è giovedì, non ci sono quindi segnalazioni cinematografiche, ma c'è un compleanno cinematografico.
Che se vogliamo è anche una segnalazione, perché il film sarà in televisione giovedì. Anzi, non so se è cioè alle 24.05, quindi è già venerdì.
Praticamente, sì, praticamente. Però. Allora, chiediamo al nostro pubblico, intanto diamo una data, che è il 4 aprile 1976.
Ma anche il 7, perché abbiamo scelto.
Ah,
perché
d'accordo.
Ci sono due eventi legati.
Secondo voi che film è?
Chi lo
è
sai?
Un film che ha lasciato sicuramente il segno.
Allora,
un film
chi
che
indovina... vince un biglietto per andarlo a vedere al cinema, se mai, quando lo faranno.
Allora,
ancora
vederlo al cinema non è male, eh?
Sì, però
non è male. Bene,
metto le mani avanti.
Sì. Allora scriveteci a questo punto 076 321 1113, vi aspettiamo. Polyang.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back, back and back? Stay. Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for.
Come back and stay for good this time.
Posso dire che è tanto anni 80?
È tanto 1983.
Eh sì.
Eh sì, però è bella, dai, da riascoltare.
Sì, poi adoravo Paul Young
ci piace.
Che è ancora con noi, anche se non fa più dischi.
È ancora con noi, sì, è vero. Allora, dunque, volevo dire... a Alessandro Bertoglio, che
sì,
oggi
presente.
È ospite qui a Tracce, perché lui ha una traccia importante, tre tracce importanti,
sì.
Che Damiano ha indovinato.
Ecco, Damiano,
che
allora,
tu hai un debito adesso.
Ho un debito con
Damiano.
Te, Damiano, se mai un giorno o al Festival di Locarno o in un cineforum o da qualsiasi parte tornerà in sala Tutti gli uomini del presidente, tu mi scrivi qui a Rete 1 e io ti pago l'ingresso.
Damiano, ho capito, lui è un uomo di parola, è sicuro, Alessandro Bertoglio.
Nel caso non dovesse esserci più, lascerò nel testamento che devo un biglietto a Damiano.
D'accordo, allora adesso cominciamo, ci sediamo noi,
sì.
Tutti, al cinema.
Facciamo archeologia perché c'è il trailer originale.
Esattamente.
Tutti gli uomini del presidente. La storia dei due giovani reporter che scoprirono la congiura del Watergate.
Casa Bianca.
Howard Hunt, per favore.
Orte nell'ufficio del signor Colt.
Chi è Charles Coulson?
Conoscevi Howard Hunt?
Alla Casa Bianca si diceva che stava facendo un'indagine.
E tu cosa dici? Trovarono per caso degli indizi?
Non dovrebbe sorprenderne il fatto che Hunt è lavorante per la CIA.
No, non mi sorprende affatto.
Delle tracce preziose.
Vorremmo vedere tutto il materiale richiesto dalla Casa Bianca.
Tutto ciò che riguarda la Casa Bianca è riservato.
È tutto un insabbiamento, dobbiamo soltanto trovarne le prove.
E un petto per volta... Trovarono la soluzione del giallo più sensazionale di tutta la storia d'America.
Non si rende conto di quanto grossa è la cosa. Mitchell sapeva. Ma certo che Mitchell sapeva.
Woodward! Bersin! Venite qui.
A volte sembrò che dovessero perdere il posto, la reputazione, forse anche la vita.
E non solo Mitchell sapeva, anche Nixon sapeva.
Sì.
Ecco. Allora, Tutti gli uomini del presidente compie 50 anni, abbiamo detto 4 luglio, ma anche 4 aprile 1976.
Sì, ma anche il giorno in cui sono state fatte le anteprime ufficiali alla stampa, ai critici e tutto, e 7 aprile, il giorno in cui tutti gli americani hanno potuto andare al cinema a vederlo, questa specie di instant movie, perché il Watergate era cosa del 73-74 e il film uscì appunto nel 76. E tra l'altro il 74, le dimissioni di Nixon, la chiusura ufficiale,
sì. No, ma esplode,
sì,
negli Stati,
sì,
Uniti,
sì, sì, con
72,
l'effrazione,
esatto,
del Watergate nel 72. E tra l'altro questo film ottenne subito un grandissimo successo ed è diventato uno dei capisaldi del cinema giornalistico
politico. Anche, sì.
Ha portato tante persone a voler fare questo mestiere e insomma è uno dei film che hanno segnato veramente la storia della cinematografia, ma anche della cultura.
Come va? Che stai facendo?
Sto limandolo un po'.
Che cosa?
Limandolo.
Che cos'è che no?
Niente, va bene.
E allora che ti stai facendo?
Lo sto ripulendo, è quanto confuso.
Posso averlo?
Non credo che tu dica quello che puoi dire.
So esattamente quello che voglio dire.
Non qui, da questo non capisco se Hunt lavora per Coulson o Coulson lavora per Hunt.
Me lo dai, per favore.
E alcune tue conclusioni non sono...
Me lo dai?
Sì, non sto cercandolo lì.
E nemmeno io sto cercandolo lì.
È solo che mi rendo conto che sei qui solo da 9 mesi.
E questo che cosa c'è?
Beh, io faccio questo mestiere da anni.
Che vorresti dire?
Sto cercando di dirti che se tu leggi il mio e poi leggi il tuo...
Posso leggere tu?
Sì. Stavo passando, ho dato un'occhiata al tuo fesso, non mi suonava giusto, così ho pensato di ritoccarlo un po'. Quel primo paragrafo deve essere più chiaro per essere capito dal lettore. E sì, no, fai il nome di corso fino al terzo paragrafo. Credo che il mio sia meglio, ma leggi cosa credi che il tuo sia meglio, manderemo il tuo in redazione. Io il nome di corso non l'ho messo all'inizio. Nessuno sa che è un consulente della Casa Bianca.
Hai ragione, il tuo è meglio.
Allora,
Dustin e Dustin.
Ci sono
Robert
tre personaggi,
esatto,
fondamentali.
Esatto, diciamo, lo ricordiamo.
Allora, il primo in assoluto è Robert Redford, che si è appassionato a questa storia, ha comperato subito i diritti, ha spinto Woodward e Bernstein a scrivere in un libro quello che
cioè
è stato...
Cioè i due giornalisti
del Washington Post, a scrivere in un libro quello che è stato il loro percorso alla scoperta di questo grande scandalo che, come abbiamo detto, è partito da un'effrazione a un ufficio del Watergate dove c'era gli uffici del Partito Democratici e per arrivare fino all'impeachment e alle dimissioni, la prima volta che succede, di un presidente in carica, Richard Nixon. E poi lui ha detto no, i due cronisti si equivalevano e gli avevano proposto tutta una serie di attori. Lui ha detto ce ne deve essere uno che ha una fama pari alla mia, io voglio Dustin Hoffman, e Dustin Hoffman ha accettato. E la cosa curiosa è che uno compare per primo nei titoli di testa e l'altro compare per primo nelle locandine, giusto per essere equilibrati al massimo fra questi due grandi personaggi. E il terzo, Alan J. Pakula, un grandissimo regista che ha creato un modo di raccontare il cinema di questo genere.
E soprattutto tu dicevi equilibrio, perché proprio il regista, e forse è per questo motivo anche che il film diventò subito un classico, non spettacolarizzava il potere, ma mostrava, come dicevi tu, anche il dietro le quinte del giornalismo vero, investigativo, fatto di fonti, attese, telefonate,
amicizie,
tante telefonate,
che impedivano l'uscita di alcune notizie, la ricerca delle fonti, la ricerca delle doppie conferme, perché se non c'erano almeno due conferme non si andava in pagina. Adesso si va sui social anche inventando le cose, e il mondo è decisamente cambiato un po' in peggio, almeno da questo punto di vista.
Eppure questo film è ancora oggi considerato, ed è, lo è da 50 anni, il film simbolo del cinema politico.
Nelle scuole di giornalismo lo si fa vedere ancora. Io mi ricordo averlo visto alla scuola media, ma erano millenni fa. Adesso non so se le scuole hanno il coraggio e la voglia di far vedere questo film, che per i giovani di oggi è molto lento, ha un ritmo tutto suo, però è il ritmo della vita, è il ritmo delle indagini, e soprattutto è il ritmo, è il tempo che ci vuole per fare un'indagine come si deve.
Certo, adesso direi di tornare a 50 anni fa ancora una volta.
Biblioteca della Casa Bianca.
Salve, sono Carl Benstein del Washington Post. Volevo sapere se lei si ricordava quali libri un certo Howard Hunt ha ritirato su il senatore Kennedy.
Howard Hunt?
Precisamente.
Sì, credo di ricordare. Ha ritirato un sacco di materiale. Vuole restare in linea mentre vado a vedere?
Ma certo, grazie infinite.
Signor Besti?
Sì, prego.
Mi sbagliavo.
Come detto?
La verità è che non ho una scheda dove risulti che il signor Hunt ha preso del materiale. E non ricordo di aver preso del materiale per... Ricordo di aver preso del materiale per qualcuno, ma non era il signor Hunt.
Capisco.
La verità è che non ho avuto nessuna richiesta da parte del signor Hunt.
Sembra oggi, eppure 50 anni fa.
Eh sì, è
incredibile. Aprile 1976.
E ricordiamo brevemente com'è nato il tutto. Bob Woodward era a seguire, come sempre fanno i giovani reporter, i processi in tribunale, e vengono processati per direttissima i responsabili di questo tentativo di effrazione a una delle sedi del Partito Democratico dentro il Watergate, che è un complesso nel centro di Washington.
Complesso di uffici.
Sì, un complesso di uffici, garage, piccoli appartamenti, insomma un locale, cioè un edificio piuttosto grande. E a un certo punto si rende conto che questi cinque personaggi, che all'apparenza dovevano essere dei ladri, in realtà avevano dei legami con la CIA e addirittura avevano un esercito di difensori chiamati per evitare il più possibile che venissero prima interrogati e poi mandati in prigione. E allora lui comincia ad indagare, Bernstein, che è il giornalista un pochino più esperto, gli viene affiancato, ma la cosa bellissima è i responsabili del Washington Post, che nonostante tutto decidono di lasciare a questi due giovani reporter l'incarico di andare a fondo, a rischio anche della vita, e lo sappiamo anche nel film, delle indagini, alle quali parte fondamentale è il famosissimo Gola Profonda, che è questo personaggio che è diventato iconico sia per il nome, che vagamente ricorda uno dei grandi film erotici del tempo, che appunto è stato battezzato così per questo motivo, ma soprattutto è il personaggio che per più di 30 anni è rimasto sconosciuto. In realtà scopriamo che è un funzionario dell'FBI, Mark Felt, si è autoaccusato, diciamo così, pochi anni prima di morire nel 2005, che era quello al quale si rivolgevano mettendo un segnale sulla finestra i reporter quando la loro indagine si arenava, ed è quello che disse la famosissima frase "follow the money", seguite i soldi.
Beh, quello lo disse anche dopo Falcone.
Sì, però questo era un attimino certo, prima.
Certo, no, ma ispirandosi proprio
certo,
a quello.
Film.
Certo. E l'inchiesta, sappiamo, rivela che l'operazione era legata appunto al presidente Nixon.
C'erano tanti soldi sottratti dalla campagna di rielezione,
esatto,
per cercare di manipolare un po' l'opinione pubblica e quant'altro. Io vi concludo dicendo: giovedì alle 20, no, alle 00:05, quindi venerdì mattina a mezzanotte, subito appena scoccato il venerdì mattina, sulla RSI La 1 per vedervi questo capolavoro.
Damiano scrive: ti aspetta, ti ringrazia. Prego. Per il biglietto. Noi vi salutiamo, più che altro Alessandro che sì, saluta sì, perché noi abbiamo altri cassetti della memoria da aprire. Volevo concludere ricordando che questo film, questo caposaldo del cinema politico, ha vinto 4 Oscar.
Sì, 4 Oscar, 8 nomination.
Su 8 nomination. Sì.
Mi raccomando, Damiano, adesso tieni d'occhio la pianificazione dei cinema, perché dobbiamo vederci.
Certo. Grazie Alessandro.
Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, buone
ciao.
Tracce.
Ciao, ciao. Marcella Bella, anche qui oggi facciamo collezione degli anni 80, ma soprattutto del 1983. Questa canzone la conosciamo anche perché intanto è una delle più conosciute di Marcella Bella, ma anche perché questo è un brano che è stato scritto da fratello Gianni Bella e da Mogol. 14:25, parliamo di un oggetto molto conosciuto che tutti conosciamo. Perché sappiamo che gli oggetti attraversano il tempo meglio di altri, soprattutto se sono piccoli, leggeri, colorati, a volte quasi sembrano quasi dei giocattoli, eppure capaci di raccontare un'epoca o un periodo, insomma, due decenni in questo caso. Gli anni io la prendo alla larga perché mi aspetto che voi mi scrivate, sì, lo so anch'io, lo so anch'io. Gli anni 80 e 90 hanno avuto un simbolo che batteva al polso di milioni di persone. Allora, adesso lo sappiamo tutti, questo è lo Swatch, questo orologio svizzero che sembrava nato per sdrammatizzare la precisione, per renderla pop, per farla diventare stile. Eppure dietro quella leggerezza c'è stata una rivoluzione industriale e culturale. Anche qui siamo nell'aprile, il 7 aprile del 1992, ma più che la data, visto che parliamo di orologi e di ora esatta, l'ora: alle 8:35 del mattino dallo stabilimento esce il 100.000.000 orologio Swatch, un traguardo che fotografa un fenomeno globale iniziato appena 9 anni prima, nel 1983, ed eccolo che torna ancora, è già diventato parte della nostra quotidianità, della maggior parte delle chi. Allora, almeno uno Swatch l'abbiamo avuto tutti nella vita. Scrivetemi se non è vero. Nel 2003, ecco cosa ho trovato, il collega dell'attualità Nicola Luant per il radiogiornale dedica un approfondimento proprio a quel fenomeno Swatch, una storia di marketing, di design, di identità svizzera che si reinventa. Ascoltiamo o riascoltiamo insieme.
Più di 300 milioni di esemplari venduti in 80 mercati sparsi per il mondo, oltre 2500 modelli ed una serie di azioni di marketing che hanno coinvolto una miriade di personaggi della cultura, dello sport, della politica e dell'economia. Niente male per un orologio che alla sua uscita, a causa principalmente del rumoroso ticchettio delle sue lancette, non mancò di suscitare scetticismo. E all'apparizione dello Swatch vanno accreditati meriti che esulano dal contesto aziendale, in un periodo compreso fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in cui l'industria orologiera elvetica stava vivendo una profonda crisi.
C'est-à-dire que le produit en question effectivement a redonné
Il prodotto ha certamente dato un nuovo slancio al settore degli orologi economici, ci spiega il presidente della Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera Jean-Daniel Pasch, uno slancio di cui ha potuto approfittare l'intera industria.
E dont ha pu profiter l'ensemble de la branche.
L'attacco della concorrenza asiatica sul mercato degli orologi economici, all'origine di un abbondante dimezzamento degli effettivi nell'industria svizzera, fu respinto grazie all'intervento di Nicolas Hayek, l'uomo che ha creato Swatch Group e sotto la cui egida vide la luce l'innovativo orologio. Lo Swatch si trasformò ben presto in un fenomeno di massa e di moda. Ecco la testimonianza di Fiorenzo Barindelli, un architetto di Cesano Maderno in Brianza, il cui nome è stato segnalato più volte sul Guinness dei primati per la sua collezione di Swatch.
Ma è un fermento particolare, ricordo veramente che se ne parlava ovunque, la gente li portava al polso, e specialmente quelli che erano da viaggi in America o all'estero, e era nato quello che io poi definisco un commercio dove tutti avevano interesse a comprare uno Swatch e dove tutti avevano l'amico che viaggiando li portava. Dopo la bellezza, dopo la tecnologia, dopo la genialità del prodotto che è piccolo, che è in plastica, che è comodo, che tutti possono comprare, per cui economico, era diventato veramente un fenomeno che in parte collegavo anche a un lato economico, avere uno Swatch crono importante voleva dire avere già un guadagno, voleva dire già avere dei soldi in tasca, voleva dire comprarlo a 100.000 per poi rivenderlo a 3, 4, 5, 600.000 lire.
Ma non si può vivere solo di successi passati, e Swatch Group e l'industria orologiera svizzera ben lo sanno. E dunque è necessaria un'altra invenzione per rinvigorire il settore? La situazione negli anni Ottanta era differente, sostiene Pasch. All'epoca il settore orologiero soffriva di problemi strutturali, oggi i problemi sono di natura congiunturale. L'orologio è un prodotto certamente non di prima necessità e dunque soggetto all'andamento dell'economia. Lo si compra quando non si ha paura del domani. Tuttavia l'industria orologiera svizzera è in grado di sfornare prodotti innovativi. Comunque sia, un novello Swatch certo non farebbe male.
Un novello Swatch, come si diceva nel servizio negli anni Ottanta, lo Swatch era una novità punto assoluto, questo orologio leggero, colorato, democratico, anche un orologio che trasformava il tempo in stile, in gioco. Oggi però, per rispondere alla domanda fatta nel 2003 o alla considerazione dal collega Luant, oggi di davvero nuovo c'è poco, cioè il tempo lo leggiamo altrove, e già lo anticipava uno degli ospiti in questo servizio, o lo leggiamo sugli schermi o sul telefono, non lo leggiamo più come una volta sul polso, e l'orologeria vive soprattutto di memoria, di riletture del passato. Allora questo novello Swatch, se esiste, non è un oggetto che rompe gli schemi come allora, e semmai un ritorno, o anche un gradito ritorno, una reinvenzione, un modo diverso di raccontare ciò che già conosciamo. Non sarebbe la prima volta. Diciamo più archivio che avanguardia, più storia che sorpresa, e forse non è un limite, è il segno di un tempo che non inventa da zero, ma continua a rimettere in circolo le sue tracce. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. She's a lady. Yeah, 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 she's a lady.
innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà, degli amici tuoi, te ne fregherai quando ti innamorerai, vedrai. Sarà bello da guardare come un poster di James Dean, sarà dolce la paura scanciandosi blue jeans, sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie per portarti via da me. Di avere in te, in te, sarai sola contro tutti, perché io non ci sarò, quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no, un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui, avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi. Ti innamorerai
di me,
ma non sarò io
con te.
Ti innamorerai quando sarà tardi ormai, e il cielo piangerà.
Tracce.
Abbiamo parlato prima, perché è una traccia importante, del 100 milionesimo orologio Swatch sfornato dal suo stabilimento il 7 aprile del 92 alle 8:35. E allora abbiamo condiviso un po' questo oggetto democratico, anche ludico, e ho chiesto proprio a voi se almeno una volta l'abbiamo portato uno Swatch, l'hanno regalato, l'abbiamo anche solo provato. E ci scrivete, tra cui questo messaggio, dice: tutti abbiamo avuto almeno uno Swatch. Io sono decenni che porto solo Swatch, li adoro, non mi piacciono gli orologi tradizionali, mi piacerebbe una riedizione dello Swatch con le bandiere di tutti i cantoni, o almeno una serie con le città. Vedrà, signor ascoltatore, che arriverà. Uno Swatch Lugano, uno Genève sarebbero i miei preferiti. Beh, questo suona come appello. Benissimo, adesso andiamo, rimaniamo in Svizzera, anzi, da Vienna a un'altra città che inizia sempre con la B, perché ci sono luoghi che sembrano custodire un'idea di Svizzera molto precisa, appunto il senso del tempo, pensando ancora agli orologi, dell'ingegno, della pazienza, lo abbiamo appunto visto con lo Swatch, quando appunto negli anni 80-90 un semplice orologio colorato è diventato un fenomeno mondiale, ma molto prima di quella rivoluzione al polso c'erano città che già raccontavano, e lo fanno ancora oggi, ognuna a modo suo, questo rapporto speciale con il tempo che passa e con il futuro che si costruisce. Spesso una città la visualizziamo, che abbiamo visto, dal grande orologio che c'è nella piazza principale, magari l'orologio sulla piazza del municipio. Allora Basilea è un esempio, è una città antica, è affacciata sul Reno, che nel 1957 festeggiava i suoi 2000 anni di storia, una città che guardava indietro ma soprattutto avanti e anche ora. In quell'anno, 57 appunto, Radio Monteceneri dedicò un documentario firmato da Eros Bellinelli, dedicò appunto un documentario dedicato ai festeggiamenti. È un viaggio, io ve ne propongo una traccia, dentro una Basilea sicuramente vivace, industriosa, proiettata verso il futuro. Si parla di popolazione, si parla dello zoo, dello sviluppo dell'industria chimica e farmaceutica, della ricerca anche di antiparassitari. E poi naturalmente c'è il grande porto sul Reno, la navigazione, e poi le infrastrutture ancora da costruire, i problemi di traffico, i progetti che sarebbero arrivati negli anni successivi.
Spintisi fin sul Reno, i Romani fondarono 2000 anni or sono Augusta Raurica. Da quella comunità nacque Basilea, la cui fortuna fu nel corso della storia sempre segnata da vicende e nomi di primo piano, da Erasmo a Paracelso, da Wettstein a Piccolomini, da Nietzsche a Jacob Burckhardt. Basilea è dunque città civile quant'altre mai. Ebbe la prima università in Svizzera, 1460. Coltivò appassionatamente gli studi, le arti, i traffici. È così che dopo 2000 anni di vita una città diventa importante, perché rappresenta una somma autentica di valori umani. Per i suoi 2000 anni Basilea ha organizzato grandi feste. In queste feste tutti vennero coinvolti. E se ci furono discorsi al Parlamento e all'Università, se il sindaco di Roma parlò ad Augst e in piazza di Basilea per indicare in Basilea città sorella di romanità, se le cliche strassero pifferi e tamburi per liberare nell'aria note acute e ritmiche, la gioventù impazzì sulle piazze esibendosi con musiche e canti d'oltre oceano. Questo sta a significare che Basilea 2000 anni li ha tutti. Potrà nascere qualche discussione, come infatti è nata, sulla veridicità storica della data di nascita di Basilea, ma non ci potrà essere discussione alcuna sulla forza vitale di Basilea. Essa affonda le radici nella romanità ed è vivissima per concetti moderni di vita. È città ricca di tradizioni e documenti ed è tutta tesa verso l'avvenire. Nell'anno 2000 di sua vita, Basilea è città e cantone insieme. Curiosa situazione.
In fondo è semplice,
sottolinea il consigliere di Stato Alfredo Schaller.
La città stessa non ha autorità. È il governo cantonale stesso che funziona anche come governo della città. Ed è il Parlamento cantonale, ovvero il Gran Consiglio, che sostituisce il Consiglio del Comune.
In altre parole, non c'è municipio. Basilea è l'unico comune in Svizzera che non abbia il sindaco.
Sì, infatti questa funzione è esercitata dal presidente del governo.
Una complicazione è data dal fatto che sul territorio del mezzo cantone di Basilea città esistono due altri comuni, quello di Rien e quello di Bettingen.
Questi due comuni naturalmente sono indipendenti, però i loro rappresentanti al Gran Consiglio aiutano ad amministrare la città. Per questo non c'è difficoltà. Gli 8 rappresentanti dei comuni non possono e non hanno certamente l'ambizione di accaparrare la maggioranza nella direzione degli affari pubblici della città.
Basilea conta oggi più di 200.000 abitanti, 110.000 donne e 90.000 uomini, 190.000 svizzeri e 20.000 stranieri. Dei 190.000 svizzeri, solo 90.000 sono originari della città. Basilea è luogo di grande attrazione. Ci vanno gli altri svizzeri e ci vanno gli stranieri. Vi abitano più di 6.000 tedeschi, 4.000 italiani, più di 2.000 francesi, 1.000 austriaci, 200 inglesi, 300 polacchi, gente di tutta Europa ed oltremare, e circa 1.000 apolidi. Accanto al fondamentale nucleo basilese, che ha una invidiabile forza etnica, si trova Basilea, dunque gente di tutto il mondo.
Allora, qui eravamo nel 1957 con la voce di Eros Bellinelli che ricordava i 2000 anni di Basilea. Basilea rimane una città particolare anche ancora oggi, anche nel suo modo di governarsi. Non è un vuoto di potere, come mi scrivete, ma una scelta legata alla sua storia, l'abbiamo sentito, al suo assetto istituzionale. Basilea è una città ancora oggi, allo stesso tempo città e cantone, nel senso che il suo esecutivo è un governo collegiale composto da 7 membri eletti direttamente dalla popolazione, insieme formano il Consiglio di Stato, che prende decisioni in modo condiviso, e ogni anno uno dei 7 assume la funzione di presidente del governo, una carica che ha soprattutto un valore rappresentativo e di coordinamento, che ruota regolarmente. È un modello che riflette una tradizione politica appunto fondata sull'equilibrio, sulla collegialità, sulla democrazia, chiaramente, sulla diffidenza verso le figure di potere fortemente personalizzate.
In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Me while you were looking for yourself out there.
14:52 minuti, il tempo, le città e le storie che ci cambiano, un po' riassunto di questa puntata partita dalla nascita del fenomeno Swatch che negli anni Ottanta ha reinventato l'idea svizzera di precisione trasformandola in stile. Poi abbiamo parlato di Basilea, città che nel 1957 celebrava i suoi 2000 anni di storia guardando con coraggio o con curiosità al futuro, con innovazione, ecco, non mi veniva la parola. Lo sguardo si è soffermato anche poi sul cinema, perché abbiamo ricordato i 50 anni di Tutti gli uomini del presidente, un film che ha segnato l'immaginario del giornalismo investigativo e ha raccontato il potere delle storie nel cambiare la società e il nostro rapporto con la verità. Il viaggio con tracce si chiude momentaneamente qui per riprendere domani dopo le 14, mentre Passaggi con Elisa Manca dopo la pagina informativa delle 15. Io vi auguro un buon pomeriggio.
Tuo cuore che ti sale alla testa in ascensore, che ti chiama,
ama, ama, ama,
dalle scale e ti va nel centro emozionale. Abita in te questo amore, abita in te, e adesso scalderà l'interno, il sole dopo un lungo inverno, non sarai solo con te stesso, perché qualcuno adesso abita in te. Dovrai dividere l'armadio, il tuo sapone, la tua radio, la parte morbida del letto, e dormirai più stretto. Abita in te, sempre più, sempre più, sempre più. Va su e giù, le cane rotole, i tuoi segreti,
corridoi,
s'affaccia dai tuoi occhi, e poi sale con la mano nelle stanze della mente,
suona il piano.
Sarà lì anche quando ti stai spogliando, perché abita in te, abita in te, abita in te. E adesso gli darai la chiave, così potrà sempre rientrare, e starai sveglio quando è fuori, e se non torna muori. Abita in te, in questi tempi trovar casa sta diventando un'impresa, e c'è più di una porta chiusa, ma l'anima s'è schiusa. Abita in te, sempre più, sempre più, sempre più.
Ma chi è che bussa? Abita in te.
Tracce,